14.06 di martedì 20 dicembre 2022, riecco Maracanà, sempre su TMV Radio, in diretta al 331-8200-213 per le domande che da ora potete porre anche agli ospiti che andiamo ad accogliere nel nostro studio, partendo dal direttore del Posticipo, Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio.
Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
In attesa che compaiano anche gli altri ospiti, ti giro immediatamente un messaggio, Stefano, perché questo sembra essere direttamente preso da una tua dichiarazione. Ci scrive Maya: ho letto che Messi durante il mondiale stava girando un documentario sulla sua vita. Non so se si tratti di una fake news, ma sarebbe un bel modo di chiudere la carriera. Stefano Impallomeni, dici la verità, ma non è che il film lo stai scrivendo tu?
Magari, potessi.
Però l'idea ce l'hai avuta.
No, ma sicuramente si farà. Io ripeto, ho scommesso anche un caffè che dovrò pagare in caso non si verifichi questa cosa qui con Marco e anche con te, se non sbaglio, nei giorni precedenti. Sì. Ma non è secondo me, un'idea campata in aria. Sarà, secondo me, si concretizzerà. Perché voglio dire, quello che abbiamo assistito in questo mondiale, tutto il percorso luminoso, magico, questo filo invisibile che lega due geni del calcio, lui e Maradona. E se uno c'ha un po' di fantasia, io credo che abbiamo anche grandi registi in Italia, e vedrai Alessandro, diventerà un film. E che film! Poi dovranno essere bravi a mettere anche tutto
l'attore
a posto,
giusto.
Ma poi c'è la fantasia e ce ne sarà tanta, e credo che si potrebbe realizzare. Poi soprattutto con quella finale stupenda, straordinaria, credo che sia irripetibile per certi versi, no? Piena di speranze perdute, poi ritrovate, equilibri sottili, e alla fine era scritto lassù, perché Dubin Martinez con il poi tutto all'insegna,
una sceneggiatura particolare proprio, sì, pure il piede sinistro più importante è quello del portiere,
è un tiro mancino continuo, quello di Di Maria, i rigori,
è quello che di solito le decide Martino. Col mancino, che il gol del 3-2 lo fa col destro.
Sì, no, questo è vero, però dico, il piede sinistro di Dubin Martinez, cioè, capito, lui, sì, che è destro naturale, ha fatto la parata del mondiale.
Sì, 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 tanti dicono Francia, una delle parate più importanti della storia del calcio, questa. Sì, eh? Sì, sì, dicono una delle parate più importanti della storia del calcio.
No, è una cosa, è come quella di, tecnicamente diversa, differente, per carità, ma quella di Beck su Pelé,
sì,
negli anni 70. Secondo me questa è una delle parate che saranno, ma infatti Dubin Martinez è stato il grande protagonista, perché si può raccontare, è una storia, poi la puoi prendere da diverse angolazioni, la puoi rovesciare, la puoi rimettere a posto, ma io credo che Dubin Martinez, Di Maria, voglio dire, hanno fatto la differenza e Messi ha trovato la gloria.
Oh, poi c'è un filo che ti unisce all'altro ospite che ci ha raggiunto. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Il filo è quello delle questioni capitoline, che colpevolmente, ma anche un po' per merito di uno mondiale che non ci faceva parlare troppo di Roma e Lazio, perché i giocatori delle squadre della capitale non erano così i protagonisti, abbiamo un po' forse dimenticato e accantonato, ma sono questioni che ci ritroveremo nel 2023. Volevo partire con voi dai portatori di gioia, Lautaro, Di Maria, Paredes e Dybala, per quanto riguarda la Roma. E Stefano Impallomeni, come torna Dybala? Carico per il fatto di aver vinto un campionato del mondo, o è ancora lo stesso punto interrogativo che Mourinho si portava dietro dalle ultime settimane?
No, ma io direi che tornerà sicuramente carico, perché ha vinto un titolo mondiale, ha calciato un rigore importante in una finale, insomma, alla fine poi anche con poco minutaggio anche lui raccontare, poi quando diventerà, no, andrà avanti con gli anni, i nipotini, quello che ha fatto, che c'era pure lui, calciato un rigore molto importante, con tanta emozione, con tanta responsabilità, lo ha realizzato, e quindi è campione del mondo e tornerà carico, secondo me più carico che di prima. È un booster molto importante per la Roma, per Dybala, e per risollevare una classifica che adesso vede la Roma un po' dietro alle altre.
Massimo Bonanni.
Beh sì, assolutamente, sono d'accordo con Stefano, verranno sicuramente tutti quelli che sono tornati, torneranno insomma nelle proprie squadre, torneranno con una con una grandissima gioia sono diventati campioni del mondo. Dybala alla Roma sa che è un giocatore importante, questa cosa sicuramente gli darà ancora di più la voglia di dimostrare quello che a tratti è riuscito a fare e che negli ultimi mesi non è riuscito per un problema fisico, ma comunque stiamo parlando di giocatori importanti. Dybala per la Roma lo è, e quindi sono strasicuro che per lui quando ricomincerà il campionato rinizierà sicuramente un campionato totalmente diverso da prima.
Massimo Bonanni, ma può essere anche l'erede di Messi per quanto riguarda la nazionale argentina? Messi ha detto qualche partita da campione del mondo me la voglio fare, ma sicuramente non presenzierà al prossimo mondiale. Ecco, può prendere anche il testimone di Leo Messi per provare a essere il leader dell'Argentina del futuro, dato che in questo mondiale lui era, l'ha detto Scaloni tante volte, la riserva di Messi?
Ma non lo so, diciamo che calcisticamente parlando potrebbe avere, insomma, ha la possibilità di poter fare delle cose importanti, perché comunque è un grande giocatore, è un giocatore anche lui mancino, da un mancino insomma molto importante, però io credo che nessuno possa al momento prendere o riuscirà a prendere l'eredità di Messi così semplice. È un giocatore straordinario Messi, lo ha dimostrato, e ha fatto un mondiale veramente strepitoso, e credo che Dybala insomma possa fare bene, ma che sia difficile ripetere quello che ha fatto Messi.
Stefano Impallomeni.
Sì, sono d'accordo, insomma Messi è su un altro livello, però insomma chissà, lui ha dichiarato, come ha sottolineato tu, di voler giocare alcune partite prima dell'addio. Insomma è impensabile che si possa fare un mondiale, anche se Scaloni ha detto non si sa mai, se lui ha voglia trova gli stimoli, perché adesso noi dobbiamo aspettare del tempo.
Ma sì, è vero.
È ubriaco di gioia, sì, di felicità. Poi se ritrova degli stimoli che vanno al di là dei soldi, al di là della stanchezza, insomma, può essere anche, voglio dire, può giocare a grandi livelli anche altri 4 anni se vuole. Lì dipende dall'alimentazione, dalle motivazioni, dal sacrificio che devi fare, perché più avanti con l'età, poi Massimo lo sa, e più aumentano i sacrifici. Devi rinunciare a tante cose, il fisico diventa principalmente, no, il fattore più importante, lo devi salvaguardare, lo devi curare bene, ma io credo che poi lui sia un grande professionista e con quel sinistro può fare ancora la differenza. Detto questo, Dybala è un gradino sotto, però è un fior di giocatore, a classe, e poi bisogna vedere come Scaloni immaginerà la sua nuova Argentina, perché mi sembra un'Argentina proprio la sua immagine e somiglianza, molto pratica, molto fisica, molto atletica, molto attenta, come era lui da calciatore.
Cioè, ecco, non è stato, mi dai un assist molto interessante.
È un allenatore secondo me straordinario, e devo dire la verità, gli faccio tanti complimenti, mi ha conquistato, è giovane, umile, è sempre stato uno che ha fatto sempre gruppo in ogni squadra in cui è andato, tutti gli parlano sempre bene di questo ragazzo, che ragazzo adesso è un uomo, però voglio dire, 48 anni, vincere un mondiale, una Coppa America, una Coppa dei Campioni per nazionali, voglio dire, in un anno, questo è entrato nell'Olimpo anche degli allenatori. Cioè noi parliamo di Messi, ma noi parliamo di Menotti, Bilardo e Scaloni. In Argentina gli devono fare veramente gli applausi, ma invece che interminabili per questo allenatore, che poi tra l'altro, diciamocelo, è anche italiano, è anche nostro, perché lui c'ha il doppio passaporto, quindi è una vittoria anche italiana.
Oh, ecco, Lionel Scaloni, protagonista, silenzioso, ma non troppo, perché poi questa, l'ha detto Stefano Impallomeni, una nazionale costruita su immagine e somiglianza, tanta sostanza, tanta quantità, tanto dinamismo, tanta concentrazione. Massimo Bonanni minacciava già quando era, una parabola finale della sua carriera, anche giocatore della Lazio, minacciava già di poter essere un selezionatore con tutte queste qualità carismatiche e mentali al tempo, lo ricordi?
Ma come giocatore insomma non lo conosco tanto bene da poter dire che quando giocava già era un allenatore in campo. Sicuramente ha dimostrato nel corso dell'ultimo anno di saper entrare nella testa e nel cuore della squadra, dei ragazzi, e di convincerli di essere una squadra forte. E quindi vanno dati veramente grandissimi meriti all'allenatore, grandi meriti ai giocatori. Però insomma, come diceva Stefano, ha dimostrato lui veramente in un anno di aver vinto tutto e di essere al momento considerato come un allenatore prontissimo per poter magari poi tra qualche anno andare ad affrontare quotidianamente il campo, che è un mondo totalmente diverso da quello delle nazionali.
Massimo Bonanni, tra qualche anno, quindi, secondo te, allenatore di un club? Perché era uno degli argomenti che ci eravamo preparati. Lionel Scaloni non è già, secondo te, un allenatore papabile per un club?
Ma secondo me non accetterà lui in questo momento di andare ad allenare in un club. È giusto che lui continui il suo percorso con la nazionale, però... sicuramente, ripeto, il lavoro che tu fai quotidianamente con una squadra è totalmente diverso da quello che tu fai e proponi in nazionale. Magari, ecco, in queste competizioni, nel mondiale, nella Coppa Sudamericana, dove tu hai magari un po' di tempo per poter passare con i ragazzi e improntare un tuo metodo magari di lavoro, ma sono comunque dei tempi abbastanza ristretti, in totale avrai un mese e mezzo, 45 giorni, 50 al massimo, no? Per poter dimostrare. Invece in un club hai molto più tempo e il lavoro quotidiano è completamente diverso, insomma.
Stefano Impallomeni?
Per me potrebbe essere pronto per un club, cioè, perché credo che quando arrivi a gestire una nazionale così importante, ricca di talento e anche di prospettive, perché noi parliamo di Enzo Fernandez, di Alvarez, cioè, tutta gente giovane che in prospettiva può ancora crescere, poi si possono scoprire anche altri talenti in Argentina, che è veramente un serbatoio infinito di talenti. Ma detto questo, secondo me potrebbe anche accarezzare l'idea di poter allenare un club importante. Perché se vai in realtà, diciamo, medio piccole, è molto più difficile, insomma. Poi ci sono le categorie, quando tu raggiungi il tetto del mondo, vinci l'equivalente alla Coppa Campionato d'Europa, che è la Coppa America, voglio dire, sono successi unici. Quindi io non so qual è la ripartenza, voglio dire, anche motivazionale di Scaloni, quale sarà, perché che fai allora nel 2021, fa la doppietta ma senza Messi, boh, non lo so. Secondo me uscirà fuori, strada facendo, qualcosa per lui, e spero e mi auguro per lui che possa centrare o allenare un grande club, ma anche in Europa,
Allena un grande club invece, José Mourinho. Per qualche giorno, qualche settimana anche, è sembrato poter fare il percorso inverso rispetto a quello che stiamo prefigurando per Scaloni, da allenatore della nazionale a allenatore di club. Invece Mourinho era stato chiamato, invocato dalla nazionale portoghese. Stefano Impallomeni, ripartirei da te. La Roma adesso è in ansia anche per Pellegrini. Non sta dando questa fase preparatoria di reintroduzione al campionato dei messaggi così positivi, perché Ebram non ha buttato dentro un pallone manco con le mani, e sembra che si è fatto male anche Smalling.
Sì, ieri ho visto tutti in ansia per Pellegrini, ma io ho visto l'intervento del giocatore della Casa Pia su Smalling, gli è andato sulla caviglia, non lo so, speriamo bene, ma... Beh, sono due infortuni, insomma, noi ci auguriamo che siano di poco conto, di un'entità poco rilevante, perché sarebbe veramente un grande problema per Mourinho.
Secondo te, se non arriva quarta la Roma, a giugno si fanno delle discussioni, Mourinho-Roma o Roma-Mourinho? Nel senso, è più lui che va dalla società a dire non avete mantenuto le promesse, non abbiamo raggiunto gli obiettivi, o sarà la società a rimproverarlo casomai per non averli raggiunti?
No, io non credo che ci sia un rimprovero da parte della società. Io credo che poi alla fine il lavoro, cioè, vince una squadra alla fine. La Roma ieri, lo scorso anno, ha vinto la Conference League, quest'anno ci si aspetta il salto di qualità, se non dovesse arrivare, bisognerà analizzare perché non è arrivata e come ci sei arrivata. Insomma, se tu dovessi arrivare quinto a un punto, ti giochi dalla Champions League all'ultima giornata, la valutazione potrebbe essere differente. Se invece, come dicevi tu, ipotizziamo che a febbraio già sei staccato e sei fuori dall'Europa League, sì, c'è la Coppa Italia, poi bisogna vedere se vai avanti, ma insomma restano risultati deludenti, non c'è dubbio. Quindi ancora c'è da giocare, non si possono emettere sentenze. Ci sono due mesi molto importanti per la Roma, certamente, perché io ci includerei anche i sedicesimi finali di Europa League, che sono molto importanti. Quindi febbraio tu stai già dove vai a parare, insomma.
Massimo Bonanni, vista un po' più da lontano, che effetto ti sta facendo questa Roma lontana dal campo? Hai paura che possa rimontare o li vedi più in difficoltà rispetto a quando si sono fermati?
Ma no, ma guarda, le partite di adesso lasciano un po' il tempo che trovano. Dispiace gli infortuni che insomma stanno avendo loro, perché sono comunque infortuni importanti di giocatori importanti che sono veramente delle pedine fondamentali per questa Roma. Però come diceva bene Stefano, insomma, alla fine bisogna capire come avviene il risultato finale, perché un conto è che tu non riesci a raggiungere la Champions, che sappiamo, insomma, io credo che la Champions League sia l'obiettivo
minimo, stagionale,
assolutamente l'obiettivo stagionale. Quindi se tu non ci arrivi, bisogna vedere come non ci arrivi e i motivi per il quale tu non ci sei arrivato. Fermo restando che sono sempre convinto che la Roma può fare meglio a livello, insomma, di gioco, però al momento
Frattesi può dargli una mano, l'ultima, poi cambiamo argomento, perché lo danno vicino alla Roma, dicono uno scambio con Bove più soldi. Secondo te lo prendono a gennaio? Lui si era promesso già in estate.
Beh, è un giocatore romano, della Roma, tifoso, secondo me è un acquisto azzeccato che già volevano in estate, quindi sicuramente è un ragazzo che torna a casa e battaglierà per quella maglia al 100%, quindi secondo me sì, gli potrà dare una grossa mano.
Stefano Impallomeni, su Frattesi, anche perché dovesse essersi fatto male alla tibia Pellegrini, torna sì Wijnaldum con punto interrogativo, ma senza Pellegrini casomai la società si sentirà un po' più tirata per la giacchetta per prendere subito Frattesi.
Ma adesso, al di là, insomma, Pellegrini è insostituibile, è capitano, e Wijnaldum è un giocatore molto importante. Però sono d'accordo con Massimo, al di là che sia romano e romanista, potrebbe essere un giocatore molto importante per la Roma, perché la Roma manca proprio un calciatore di queste caratteristiche, e lui secondo me andrebbe a riempire queste caratteristiche che mancano al centrocampo della Roma. Quindi un cambio passo, uno che si inserisce, uno che fa gol e uno che è molto dinamico, quindi potrebbe essere molto utile.
Oh, ci arrivano dei messaggi, poi li leggeremo con ordine. Vorrei passare alla Lazio. Massimo Bonanni, lo scorso anno il girone di ritorno fece vedere l'evoluzione del gioco di Sarri, che poi si è portata dietro la Lazio in questo avvio e queste prime 15 giornate, perché lo scorso anno la Lazio smise di prendere gol, o comunque ne prese davvero molti di meno già a partire dal girone di ritorno. Molti ascoltatori ci scrivono: la Lazio potrebbe essere la sorpresa della seconda parte di stagione. La sorpresa della Lazio la vedi trasposta nel raggiungimento dell'obiettivo quarto posto? Può farcela? Può essere la Lazio la sorpresa, Massimo?
Beh, ma già adesso penso che la Lazio sia una sorpresa per quello che erano le aspettative iniziali, perché io continuavo a ripetermi che già rifare lo stesso percorso dello scorso anno e arrivare quinto sarebbe stato comunque un campionato fatto alla stragrande. Quest'anno la Lazio sta dimostrando di aver preso ancora più consapevolezza dei propri mezzi, sta facendo molto bene, e se non dovesse succedere niente di straordinario, insomma, la Lazio rimane questa e può sicuramente lottare fino alla fine per un posto in Champions. Penso che sia anche per la Lazio in questo momento diventato l'obiettivo principale del campionato, insomma.
Ai blocchi, Stefano Impallomeni, parte davanti la Lazio rispetto alla Roma, per come ci siamo lasciati e come stiamo riapprocciando a gennaio, quello che tu tante volte hai chiamato il secondo campionato, il campionato 2.0.
Ma io ripeto, dipenderà da come ripartiranno tutte le squadre, non solo Lazio e Roma. La Lazio è molto forte, io l'ho sempre sostenuto sin dall'inizio. Io ho visto la prima partita con Bologna, mi sono detto quest'anno la Lazio sarà un osso duro, un ostacolo duro da superare. Così si è verificato, ma non perché ho la palla di vetro, perché vincere una partita in 10 subito con quell'episodio, Maximiano espulso, è entrato, l'ha vinta proprio con un altro tipo di mentalità, con il carattere, ha vinto altre partite così. Ha aggiunto l'aspetto caratteriale, motivazionale, di concentrazione che lo scorso anno disperdeva, anche per una ricerca eccessiva e ossessiva di volere e poter interpretare i sistemi di gioco del nuovo allenatore. Mi sembra che questa fase sia stata superata brillantemente. La Lazio è un'ottima squadra e io aggiungerei una cosa: se dovesse presentarsi un'occasione dal mercato, io, se fossi nella dirigenza della Lazio, farei un sacrificio perché sta in un'ottima posizione, c'è un buon ambiente. Ti faccio due nomi: McAllister, lo so che adesso, voglio dire, la sparo grossa, però tipo De Paul, visto la situazione di Luis Alberto, se non riescono a risolvere questa cosa qui, allora patto di non belligeranza fino a giugno, ti tieni Luis Alberto e nuove motivazioni. Ma se una cosa diventa insostenibile, valutare subito nelle prime settimane di gennaio che aria tira, e poi andare a prendere De Paul all'Atletico Madrid. Cioè, sono giocatori che ti cambiano la storia.
Sì.
Alla Lazio serve un giocatore del genere.
Un altro leader, un altro Milinkovic.
Anche la Roma, se prende un McAllister, un De Paul, cambia il mondo.
Passaggio in orizzontale.
Un giocatore può cambiare, no, sì, possono cambiare l'equilibrio. Un giocatore di quello spessore, di quel dinamismo, di quella concretezza, ma soprattutto che lega anche i reparti, che è attento, che lo senti, cioè il compagno di squadra lo sente, è una presenza che tu senti. C'è il mondiale di De Paul che dici, vabbè, ma che mondiale è importante, perché non è mai uscito? Perché è un giocatore che ti ritrovi sempre, tutti i giri a destra, a sinistra, boom, e poi gira il pallone, e poi contrasta, e poi ruba palle, e poi riparte. E McAllister è un altro che non molla mai. Servono questi giocatori. Il calcio moderno, perché ha vinto il mondiale l'Argentina? L'Argentina non è che ha fatto un calcio chissà che cosa, ha fatto un calcio associativo. Che quello diciamo che il segreto del calcio è quello. Poi passano gli anni, i sistemi di gioco, le cose, ti dà una mano, fai un metro in più, un metro in più, poi vinci un contrasto. Se vinci tre contratti, poi Massimo sa bene, e prendi la palla e la giochi meglio, diciamo ottimizzi la giocata, rinasce tu, valorizzi la giocata non solo, ma soprattutto poi contagi positivamente magari uno che ha abbacchiato, oppure che magari ha sbagliato due o tre passaggi, e si crea una catena emotiva positiva che poi ti fa anche fare
un circolo virtuoso. Massimo Bonanni, esatto. Lo inaugurerebbero un circolo virtuoso alla Lazio? McAllister o De Paul al posto di Luis Alberto? Scegli tu.
Ma a me De Paul è sempre piaciuto, anche quando era all'Udinese. Il problema è che
De Paul, mi sa che adesso costa un po',
il cartellino già prima, ma di un po' di tutti, insomma, è lievitato. E penso che facciano fatica anche gli stessi giocatori.
Ci sono delle formule anche in prestito, ma cioè, si può fare, cioè, non, nel senso che non è un giocatore.
Ma guarda, ma sicuramente, sicuramente, però per.
Se Luis Alberto va all'Atletico Madrid, adesso per dire al Brighton. Cioè, poi alla fine c'è una differenza, non lo so, puoi fare qualcosa, cioè non sono operazioni, sembrano operazioni impossibili, però se uno poi non è in tavola,
assolutamente
riguarda
sì.
La Lazio, ma anche per quanto riguarda la Roma ti dico, si potrebbe pure fare una cosa del genere, che sembra anche impossibile. Ci sono delle forme, uno ci prova, poi voglio dire,
guarda,
pure perché ci scrive, scusate, il 5-2-9 finale, ma sorpresa di che, la Lazio è forte e basta, quante in Serie A possono tenere in panchina Pedro e Luis Alberto? Semplicemente è una squadra che non gode di tanti tifosi giornalisti, ci scrive il 5-2-9 finale. Ma è anche questo che forse è più difficile per la Lazio arrivare a un grande nome, una grande firma di questo mondiale, perché a livello di immagine non sembra quel grande porto in cui approdare a livello di carriera, Massimo Bonanni?
Ma io so che la Lazio è una grande squadra, è una grandissima società con una grande storia. Probabilmente la società dovrebbe osare un pochettino di più, cosa che non sta facendo. E se riuscisse ad osare e a portare dentro 1/2 giocatori importanti, e tenerti Milinkovic, allora la Lazio potrebbe veramente diventare una meta importante per tantissimi altri giocatori. Ma se magari si continua a fare un progetto che per ora non dico che non sia vincente, perché al di là di tutto la Lazio, ripeto, lo dito negli ultimi, cioè negli ultimi 10-15 anni è stato il presidente che ha vinto di più dopo la Juventus, quindi è sicuramente un presidente che ha portato a casa dei risultati a suo modo, però probabilmente nel momento in cui doveva usare non lo ha fatto, e quindi questa è una cosa che forse non ha quell'appeal giusto.
Dire Stefano Impallomeni, prima una piccola considerazione che ti dicono, si dice Dubi, dice Dubi, ma è il Dibu Martinez, era un ascoltatore che dice qualche giorno che volevo dirglielo, non ti preoccupare. Poi c'è una domanda che invece è riferita...
Emiliano, chiamiamolo Emiliano, Emiliano si chiama, no?
Il nostro amico Emiliano dal guantone facile.
Emiliano, grande Emiliano,
quella cosa davanti allo sceicco del Qatar, molto particolare.
No, insomma, quella la potevi risparmiare, però mi piaceva... Mi è piaciuta molto la strategia con l'Olanda, cioè, l'ha vinto due partite da solo, secondo me. Perché non è soltanto bravo a parare, ma anche a disturbare.
Sì.
Anche gioco psicologico, mentale. Io non sono d'accordo, e scusami, e poi chiudo, che la serie di calci rigore è una lotteria, manco per niente. È una serie di abilità, un
gioco
perché
l'Argentina
mentali,
ha vinto
tecnici.
6 volte su 7, quindi non può essere solo un caso statistico. Hanno dei grandi tiratori, hanno dei portieri matti quanto basta.
Liquida sempre alla fine, ha vinto, è una lotteria, non è assolutamente una lotteria. Vinci se sei bravo, è un altro sport là.
Dobbiamo fartene un'ultimissimissimissima o la riferiamo al prossimo blocco? No, dobbiamo andare in pausa, tanto ritroveremo sia Massimo Bonanni che Stefano Impallomeni. Piccola pausa anche per voi cari ascoltatori, Maracanã torna tra pochissimo.